Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È il mio primo intervento a tutti gli effetti. Ne avevo accettato un altro tempo addietro, ma arrivai dopo l'ambulanza. Così, col cuore che mi batte, mi dirigo verso il luogo dove si trova la vittima. Storie di soccorritori e di scampati alla morte, in una puntata che si intitola Alla fine non se n'è fatto niente.
Ma Ferretti, non la proviamo prima un po'? Non l'abbiamo mai fatta insieme.
Ma no, maestro, giriamola che viene bene, poi se viene male la rifacciamo, va bene? Ed è motori!
627 prima.
E... azione!
Giulia. Giulia, ma tu ti rendi conto che se non restituisci quel maledetto anello, tu non sarai mai libera?
Giorgio, non mi interessa più la libertà.
Ma è assurdo.
Stop. 30 secondi per me. Maestro? Maestro, permette un attimo?
È il mitico René Ferretti, protagonista, regista di quella splendida serie che si intitola Boris, e abbiamo deciso di aprire questa puntata che si intitola Alla fine non se n'è fatto niente, perché in sostanza quasi tutte le riprese che partivano con gli attori della serie, René Ferretti le interrompeva con uno stop perché non andavano mai bene. Alla fine non se ne faceva quasi niente. Se non avete visto Boris, guardatelo immediatamente. A interpretare il personaggio di René Ferretti è il grandissimo Francesco Pannofino. E cominciamo questa puntata, la cominciamo con uno stralcio di Boris, ma andiamo da tutt'altra parte, perché vi raccontiamo due storie oggi, anzi ne raccontiamo tre, c'è anche una piccola linea d'ombra. La seconda storia che vi raccontiamo è la storia di un uomo al confine tra la vita e la morte. Si trova a Riyadh e il suo racconto comincia dicendo non dovrei essere qui ora perché sarei dovuto essere morto per decapitazione. Scopriremo come un cittadino inglese si sia salvato da un'accusa infamante a Riyadh in Arabia Saudita 20 anni fa, e veramente alla fine fortunatamente per lui non se n'è fatto niente. Ma la prima storia che vi raccontiamo è la storia di un uomo che decide di fare uno di quei corsi fondamentali per tutti noi di primo soccorso, i BLSD, che ti permettono di intervenire su una persona che sta male, che ha un arresto cardiaco, e nella fattispecie ha fatto un corso per usare il defibrillatore, che è una cosa molto particolare, per il quale serve evidentemente un patentino. E grazie ad una app, quando viene lanciata una richiesta di soccorso, le persone che hanno questo patentino e hanno con sé un defibrillatore possono, se sono molto vicini, raggiungere la vittima anche prima dell'ambulanza e intervenire per accorciare i tempi del soccorso. Questo è quello che succede a Luca, il protagonista di questa storia, anche se, anche nel suo caso, alla fine non se n'è fatto niente. Benvenuti a Linee d'ombra. È un freddo venerdì di fine ottobre, è il giorno prima di Halloween. Ho appena finito la mia settimana di lavoro, salgo in macchina e parto per andare a prendere mia figlia dai nonni e poi tornare a casa. In Emilia-Romagna, chi è capace di effettuare interventi di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore, senza essere un operatore sanitario, ha la possibilità di scaricare una app, che è chiamata Dae Responder. È creata appositamente per migliorare i primi soccorsi nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Come ho imparato nel corso di operatore laico BLSD, in effetti un'ambulanza impiega una media di 14 minuti per arrivare sul posto e soccorrere la vittima. Ebbene, tornando a quel venerdì, dopo neanche 2 minuti di guida, entro in tangenziale e mi appare un alert sul cellulare. Apro e ricevo una richiesta di intervento di soccorso. Stimando il mio tempo, la distanza è 3 minuti. L'app mi segnala anche che l'ambulanza sarebbe arrivata in 7 minuti. Una bella differenza. 4 minuti sono fondamentali tra me e l'ambulanza. Siccome ogni minuto che passa la vittima perde il 7-10% di possibilità di sopravvivenza, arrivare tempestivamente sul posto è importantissimo. In macchina ho sempre con me il mio defibrillatore personale, così non ci penso 2 volte. Avviso moglie e nonni che avrei tardato e accetto subito la chiamata. Collego il navigatore per arrivare a destinazione e indosso subito guanti e mascherina che tengo nel cruscotto per risparmiare secondi preziosi. È il mio primo intervento, a tutti gli effetti. Ne avevo accettato un altro tempo addietro, ma arrivai dopo l'ambulanza. Così, col cuore che mi batte, mi dirigo verso il luogo dove si trova la vittima. Purtroppo, essendo in tangenziale, devo andare fino alla prima uscita per poi tornare indietro. Fatto sta che arrivo dopo 6 minuti, quindi i primi vitali 4 erano già passati. Sono in aperta campagna tra due casolari. Sul posto vedo una decina di persone, due sono al cellulare e le altre sbraitano, si disperano. Scendo dall'auto e vengo accompagnato in un corridoio angusto situato all'esterno dei casolari. Fortunatamente illuminato da una lampadina, vedo la vittima inerte e non riesco a credere ai miei occhi. Una ragazza sta praticando una specie di rianimazione che però è completamente errata. In piedi, a cavalcioni del malcapitato. Mi precipito e mi metto in posizione a fianco della vittima. Allontano la ragazza, apro il kit, strappo e taglio la maglietta, depilo i pochi peli e asciugo il sudore. Lo ammetto, essendo la prima volta ho le mani un po' tremanti, ma riesco a proseguire deciso. Nel frattempo ho anche aperto il defibrillatore con l'altra mano e appena finita la procedura di pulizia del torace, subito attacco le piastre. E parte la voce e la scritta sul display del DAE che dice «Analisi in corso, non toccare il paziente». Sono i primi secondi di analisi del defibrillatore, determinanti per erogare lo shock. Proprio in questo frangente arriva l'ambulanza, assieme all'automedica. Gli operatori intervengono, tolgono i miei elettrodi e mi metto in disparte a osservare il loro soccorso. Alla fine non ho fatto alcun gesto di rianimazione, ma ho solo fatto risparmiare qualche minuto di tempo ai soccorritori, facendo loro trovare la vittima supina a torso nudo e pulito. Qualche minuto che spero faccia la differenza. Purtroppo nella concitazione non riesco a capire se la vittima alla fine si riprenderà oppure no. Fatto sta che la mettono in ambulanza dopo oltre mezz'ora di rianimazione e io me ne vado via con 1000 pensieri che mi frullano in testa. La sera, dopo aver messo a letto le mie figlie, mi siedo sul divano e mi metto a riflettere. Mi fa rabbia pensare che al mio arrivo c'erano già una decina di persone e nessuno sapeva come intervenire. Ma d'altronde, se nessuno glielo insegna e nessuno fa i corsi, la situazione è questa. Mi fa rabbia anche il fatto di essere arrivato dopo 6 minuti e avere potuto fare poco o nulla, ma allo stesso tempo so di aver fatto il massimo che potevo in quella circostanza. Ho il volto della vittima nei miei pensieri. Chiamo subito un mio amico che fa il volontario al pronto soccorso e gli chiedo se ne sa qualcosa. L'amico si informa con un collega che è intervenuto proprio in quella situazione. Sono riusciti a far ripartire il cuore, ma per quanto riguarda le complicanze cerebrali e fisiche, non ne sanno nulla. È solo dopo quel messaggio che mi tranquillizzo. Rivolgo una preghiera. Sono ateo, ma mi pareva giusto in quel momento. Una preghiera di pronta e possibile totale guarigione per quell'uomo. E vado a letto, sereno. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. Start a simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Fine non se n'è fatto niente, si intitola la puntata di oggi e questa storia, la storia di Luca, ci parla di quello, ci parla di un mancato intervento, non per mancanza di volontà, ma appunto, ma per, l'avete sentito, per problemi di tempistica e di prontezza, di urgenza dell'accaduto. Ringraziamo Luca per la storia che ci ha mandato. Ora, prima di chiudere questa puntata, vi facciamo sentire un'altra storia, una piccola linea d'ombra che ha a che fare proprio con questo, con dei piccoli incidenti, in questo caso non troppo gravi, e con delle persone che appaiono e scompaiono. La storia di un avvenimento piuttosto misterioso che è accaduto a Ettore.
Ciao Matteo, sono Ettore. Era l'anno 1974. Rientro a casa da un viaggio di lavoro di 5 giorni. Sono circa le 18. Il portiere del fabbricato dove abito, al quale chiedo se ci sono novità, mi informa che la sera precedente
un signore mi aveva cercato. O meglio, cercava una persona di cui ricordava l'indirizzo ma non il nome, perché aveva smarrito il biglietto da visita che io gli avrei dato e di cui lui aveva memorizzato soltanto l'indirizzo. Questa persona mi aveva descritto sommariamente e ricordava dalla conversazione che avremmo avuto che io lavoravo presso una linea aerea, che avevo 2 figli, un maschio e una femmina, dell'età che corrispondeva a quella dei miei figli, che questi frequentavano una scuola nei pressi di Piazzale Clodio, dove in realtà andavano i miei figli, e a Piazzale Clodio avrei assistito, alle ore 19 circa, ad un incidente in cui un uomo era stato investito da un'auto e del quale io sarei stato testimone. Il portiere mi riferì altri particolari. La persona cercata corrispondeva più o meno alla mia età e il biglietto da visita era di una compagnia aerea straniera. Il portiere gli disse che la descrizione e i particolari potevano riferirsi a una persona che abitava lì, ma da qualche giorno si trovava all'estero. Io non detti importanza a quella cosa. Salì in casa dove trovai mia suocera che accudiva i bambini e mi disse di telefonare a mia moglie, che si trovava in visita ad una collega ricoverata in clinica per un intervento. Dissi a mia moglie che sarei andato a prenderla con i bambini. Presi l'auto e con i miei figli mi diressi verso la clinica. Alle 19 a Piazzale Clodio, nell'approssimarmi ad un semaforo rosso dove più auto erano incolonnate in diverse corsie, investo un uomo sbucato tra le auto già ferme nelle corsie accanto alla mia, che invece non era ancora completata. Fortunatamente l'urto è stato lieve, dato che stavo per accodarmi alle auto che mi precedevano. I danni sono stati contenuti. Lieve frattura del perone. Dall'ospedale dove avevo accompagnato l'infortunato ho telefonato a mia moglie, non esistevano ancora telefonini, che prendesse un taxi per venire a prendere i bambini. Mentre attendevo l'esito del pronto soccorso e dopo aver espletato le pratiche necessarie presso il posto di polizia dell'ospedale, ricordai quanto era accaduto dopo il mio arrivo dall'aeroporto qualche ora prima. L'indomani mi feci ripetere ogni cosa dal portiere e gli spiegai l'accaduto. Rimase basito quanto me. Naturalmente, l'uomo misterioso non è più tornato.
When you were younger, blue-eyed boy wonder, never used to ponder on what life may hide. Now you're older, the nights are so much colder, never even told her how you feel inside. You were so proud with your head up in the white clouds, she'd call you so loud but you'd never know. Now that you're wiser, you'd never compromise her. Every day you'd realize her, but this bird has flown. And you've blown out all your candles one by one. And you curse yourself for things you've never done. For you, idolize, adore you, love and reassure you, you couldn't let it be. You let it linger, slip on through your fingers, so that September she moved across the sea. How your face drops and how your heart stops, sitting at the bus stop when he told you that she'd gone, so you run to the harbor, need to tell her that you love her. As the boat disappears, you never felt so alone. Yes, you've blown out all your candles one by one. And you curse yourself for things you've never done. Grandson, blonde-haired, blue-eyed, handsome, calls you up from London and sits and asks you why. So your answer, don't be scared of failure. The only failure is never to try. Never to try. Never to try. Never to try.
naturalmente l'uomo misterioso non è più tornato. Si vede così la storia di Ettore, lo ringraziamo per avercela mandata, e ora con lo stesso mistero ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo sempre qui a raccontare A Linea d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova.
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre. Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linea d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
Linee d'ombra.
Alla fine non se n'è fatto niente, si intitola la puntata di oggi, e la prima storia che vi abbiamo raccontato è la storia di un uomo che cerca di salvare una vita e non ce la fa, o perlomeno deve lasciare il posto a qualcun altro, nella fattispecie a un'ambulanza che giunge sul luogo semplicemente perché è arrivato un po' in ritardo. Quest'altra storia invece parla di tutt'altro, parla a proposito di non farsene niente, del contrario di salvare una vita, ma di interromperla una vita. In questo caso le linee d'ombra sono molto marcate, sono due diverse, ma sempre tra la vita e la morte stanno. La storia che vi stiamo per raccontare è la storia sconvolgente di William Sampson, che è un uomo, un lavoratore inglese di origine britannica, che 20 anni fa, nel 2000, si trovava in Arabia Saudita per lavoro e a un certo punto, in un giro strano di avvenimenti interni all'Arabia Saudita, lui viene accusato di essere una spia britannica, e quello che succede a lui ha proprio a che fare con una lama di una spada che rischia di decapitarlo. State con noi. In teoria io ora dovrei essere morto. Non per una malattia o un incidente, ma per il semplice fatto che la mia testa era destinata ad essere staccata dal corpo con una spada affilata in una piazza pubblica di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Nel 2001 infatti sono stato condannato a morte per decapitazione, in questo modo brutale e arcaico, dopo essere stato coinvolto in quello che è diventato il cosiddetto affare degli inglesi sauditi. Insieme ad altri 8 sono stato arrestato dalle autorità saudite totalmente in preda al panico, dopo che una serie di attacchi contro gli stranieri nel regno ha improvvisamente iniziato a fare sembrare questo paese decisamente insicuro. Piuttosto che ammettere che l'Arabia Saudita, ultra sicura, aveva un problema di terrorismo interno, noi dovevamo essere gli agnelli sacrificali, e quindi venne accusato di essere una spia britannica. Ricordate quelle bizzarre confessioni tutte ingessate rilasciate da uomini dall'aspetto spaventato alla televisione nazionale saudita? Ecco, una di quelle era la mia. Se apparivo pietrificato, poteva essere perché ero stato trascinato in prigione, minacciato, privato del sonno e picchiato così gravemente che sono quasi morto di infarto.
Because on the morning of December the 17th, I woke up, proceeded to go to work. I was living in Saudi Arabia.
La mattina del 17 dicembre del 2000 mi sono svegliato con l'intenzione di andare al lavoro, vivevo in Arabia Saudita, ma la Mabath, la polizia segreta saudita, mi ha catturato, e così ho iniziato un periodo di 2 anni, 7 mesi, 3 settimane e 2 giorni, li ho contati tutti in quel periodo, di prigionia, di isolamento, di abusi fisici e violenza carnale.
I came to know intimately what torture actually means.
In quello stato di shock avrei confessato qualsiasi cosa. Quindi ho detto di avere commesso una serie di crimini di guerra sul territorio, tutti poco plausibili. Crimini che non erano mai esistiti. La farsa poi continuò. Fui sottoposto a 2 processi sommari, completamente scritti, in cui mi venne detto di dichiararmi colpevole e di implorare pietà. Fui condannato a morte, giudicato 2 volte senza nemmeno essere in aula, e di nuovo condannato a morte per decapitazione. Questo, ricordate, è quello che è accaduto solo una manciata di anni fa in un sistema giudiziario di un influente paese medio orientale che gode di eccellenti relazioni diplomatiche con la maggior parte dei paesi più potenti al mondo, compresa la Gran Bretagna. Al tempo del mio calvario si parlava molto di sforzi diplomatici per ottenere il nostro rilascio. Si trattava per lo più di un'iniziativa del governo del Regno Unito. Hanno dovuto mettere in chiaro che stavano cercando in tutti i modi di farci uscire. Avranno esercitato pressioni sulle autorità di Riyadh, ma in seguito ha saputo che io e i miei compagni di prigionia eravamo stati rilasciati nell'ambito di uno scambio di prigionieri che coinvolgeva 5 sauditi detenuti dagli Stati Uniti a Guantanamo. Finalmente venni rilasciato nell'agosto del 2003, dopo 964 giorni di isolamento, tortura e terrore disumano. Non mi faccio illusioni su ciò che mi ha salvato. È stato il mio passaporto. Non ci sono state scuse, non c'è stata nessuna scusa, nessun perdono ufficiale, solo una superficiale concessione di clemenza e l'immediata espulsione dal paese. Una casualità, dovuta alla mia nascita inglese, mi aveva preservato e alla fine il mio rilascio è diventato un espediente politico. Ironia della sorte, anche il modo in cui sono stato rilasciato ha ulteriormente confermato la natura politicamente corrotta del sistema giudiziario saudita. I lavoratori stranieri come me, sottoposti a processi fasulli e che languono in miserabili carceri, possono solo sperare che la lotteria saudita della falsa misericordia li salvi. Nel frattempo, naturalmente, i poveri lavoratori migranti provenienti da Somalia, Bangladesh, Filippine o Pakistan sono praticamente condannati a morte se devono affrontare un'accusa capitale. Chiunque possa in qualche modo pensare che la giustizia saudita sia dura ma giusta, dovrebbe leggere un rapporto di Amnesty International che mostra che il sistema legale è pesantemente truccato e che compie delitti senza vergogna anche fuori dal paese.
Per la CIA è il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman il mandante dell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre scorso. Il Washington Post, quotidiano con cui collaborava Khashoggi, riporta le prove esaminate dall'intelligence americana, che indicano una telefonata tra lo stesso giornalista ucciso e il fratello del principe nonché ambasciatore saudita a Washington, Khalid bin Salman. In un post su Twitter, Khalid bin Salman nega le affermazioni dicendo di non aver parlato con Khashoggi per quasi un anno prima della sua morte. L'Arabia Saudita intanto ha ammesso che Khashoggi è stato ucciso al consolato, ma fornisce la tesi della morte casuale che non coincide col silenzio dei giorni successivi al delitto. Cinque sauditi giunti in Turchia per l'operazione criminale sarebbero stati coinvolti nell'omicidio. La Turchia ha chiesto a Riyadh di consegnarle i responsabili, essendo la magistratura turca quella competente per accertare la verità di un crimine avvenuto nel suo territorio nazionale.
Secondo la mia esperienza, ciò che passa per un sistema giudiziario in Arabia Saudita ha meno a che fare con l'investigazione del crimine e la punizione dei criminali e molto di più con il mantenimento del controllo tra i suoi stessi cittadini. Mi domando quindi quando smetteranno i governi occidentali di assecondare i principi sauditi. O forse preferiscono continuare a nascondere la testa sotto la sabbia. La storia di William Simpson e di come sia scampato alla pena capitale, anzi letteralmente alla decapitazione in Arabia Saudita ormai 20 anni fa, l'abbiamo trovata sul Guardian e se avete voglia di ascoltare, sapere di più, trovate in giro moltissime cose raccontate in prima persona da lui, come avete sentito anche attraverso la sua voce che vi abbiamo mandato all'interno della storia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Sono stati 100 episodi, sono stati 99 episodi e questo è il centesimo. Grazie a Mauro Pescio, siamo stati in grado di raccontare questa storia incredibile, questa storia di grande umanità, questa storia di guerra, la storia di un ragazzo alla fine, di un ragazzo che un giorno prima è a scuola e non il giorno dopo, ma pochissimi giorni dopo si trova in Francia e fa una decisione, e prende una decisione che a proposito di Linee d'Ombra è definitiva per la sua vita, perché nel momento in cui decide di arruolarsi anche in una maniera strana, una forma di raggiro quasi, di lì a poco si ritrova ritrova in Africa e di lì a qualche mese, poi nel giro di 2 anni si ritrova in Indocina. Insomma, la storia l'avete sentita, l'avete ascoltata, e noi siamo molto molto felici di avere oggi, per chiudere questa storia, il racconto di questa storia, la voce di una delle persone che forse più fortemente ha voluto raccontarla, consegnarla all'archivio dei diari, farla diventare un libro e quindi anche in qualche modo anche farla raccontare a noi, ed è il fratello di Antonio Cocco, Gianni Cocco. Pronto, ciao Gianni, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Grazie mille per essere con noi, Gianni. Senti, innanzitutto, ormai siamo nel 2021 e Tony è partito nel 1951, quindi sono ormai quasi 70 anni da quel giorno.
Tu, Nel 52, perdonami.
Sono quasi 70 anni. Tu quanti anni avevi nel 52? Che memorie hai di tuo fratello e di quei giorni?
Io avevo 9 anni meno di Tony.
Ok. Quindi ne avevi 9?
Per cui ne avevo 9 in pratica, e insomma dai 9 ai 10, insomma quel periodo là.
E che ricordi hai?
Beh, Tony era il mio idolo, era il mio fratello preferito, ma largamente preferito rispetto agli altri, perché tutti gli altri cercavano come un po' di insegnarmi, fa questo, fa quello, cioè di essere un po'... Tony era quello che invece veniva a giocare con me, mi insegnava a vogare, mi insegnava a nuotare, mi insegnava a fare gli archi e le frecce in giardino, cioè era il mio idolo. Nessun tipo di discorsi moralistici eccetera, li portava sempre in giro con sé. Quando arrivavano le giostre a Venezia mi portava a tirare nel baraccone con i fucili Flaubert, insomma, ecco.
Sì, sì,
io sto ricordo incredibile.
Era un riferimento assoluto, mi sembra di capire.
Sì.
Gianni, scusami, quando i giorni dopo la sua partenza, le prime settimane, i primi mesi, la sensazione in casa era che si sarebbe riusciti a riportarlo a casa in breve, oppure no? Cioè, cosa si pensava?
E dunque, sai, sono passati tanti anni e io ero piccolino. Cioè, mi ricordo il primo periodo, circa il primo mese, dove non si è avuto notizia assolutamente di Tony, l'appoggito di casa, e non si sapeva nulla. Perché, come già sapete, lui aveva cominciato subito a scrivere quando si è trovato in Francia, ma tutte le sue lettere se le è trovate attaccate al gabinetto come carta igienica. Non avevano spedito niente a casa. Per cui abbiamo ricevuto questa prima cartolina il 19 giugno, lui era partito il 24 maggio.
Quindi 3 settimane dopo.
E mi ricordo perfettamente quella sera che mio padre, il cartolino veniva spedito al Credito Italiano, dove c'era mio padre che era vice direttore, l'Aria Alto, che arriva a casa, stasera, sbandierando questa cartolina in mano con gli occhi pieni di lacrime, e l'ha fatta leggere a mia sorella Idagna, che era seduta vicino a lui sul grande tavolo dove eravamo tutti seduti. Me lo ricordo perfettamente questa sera, quella serata, e la lettura della lettera e il silenzio totale che regnava tra di noi, insomma, ecco.
Nessuno l'avrebbe mai detto che un ragazzo che andava a scuola sarebbe partito, cioè nessuno aveva quella sensazione, dico bene?
Ma certamente è stata una cosa che ci ha colpiti tutti, però ciò che lui non amava certamente la scuola, ha fatto una fatica boia a tirare avanti, era al terzo anno di ragioneria e si era preparato molto bene a quest'ultima interrogazione di italiano con mio padre, che lo aiutava la sera e gli è andata male l'interrogazione. E questo proprio per lui è stato sconvolgente, no? Già la fatica che faceva per tirare avanti e per finire la ragioneria, trovarsi questo qua che gli fa questa interrogazione sbagliatissima, da quel poco che abbiamo saputo dopo, eccetera, insomma l'ha sconvolto ed è scappato via, insomma.
Gianni, negli anni successivi, quando poi tu sei diventato prima un giovane uomo e poi un uomo, in famiglia si parlava di Gianni, scusami, si parlava di Antonio, di Tony, si parlava di questa storia, oppure a un certo punto si è preferito evitare di raccontarla? Era una ferita, immagino.
Ma certamente era una ferita molto profonda, e sta di fatto che siccome Tony scriveva spessissimo, almeno 2 lettere alla settimana arrivavano a mio papà, cioè quando arrivava a casa mio padre la sera si metteva a tavola a leggere le lettere, tutti le aspettavano con grande, sì, con grande ansia queste lettere che arrivavano, e la sua lettura certamente veniva nel silenzio assoluto, mi ricordo in tavola, tutti non poi fratelli a seduti, dopodiché si parlava delle lettere, si parlava con mio padre, certamente sì. E, però durante, al di fuori di queste serate, non mi ricordo che si parlasse di Tony, era come un qualcosa, un dolore che non si teneva dentro a modo suo. Dei più grandi, i più piccoli, ognuno aveva un rapporto con Tony Benton molto diverso, il mio era particolare da piccolino. E soltanto quelle alle sede, quando mio padre leggeva le lettere, sì, allora c'era, sì, c'era questo, certo,
questo momento collettivo. Gianni, l'ultima cosa, e poi ti ringrazio e ti lascio la tua giornata. Leggendo le storie di Tony, per quello che ti ricordi di lui, e leggendo dalle prime alle ultime, quelle proprio nel cuore della giungla, nel cuore della battaglia, tu hai la sensazione che quella vita, la guerra, lo abbia cambiato o Tony in fondo sia sempre rimasto lui?
È una domanda molto difficile, perché ho riletto proprio questi giorni qua il libro, sapendo che mi avresti telefonato, per cercare di capirne qualcosa di questo aspetto qua. E quello che mi ha colpito sicuramente è che ormai lui parla di guerra. Parla nelle lettere degli assalti, di questo uccidersi l'un con l'altro, cose del genere. Sta di fatto però che questo odio per i fratelli Scalzi, che è mosso di volta, a volte però si è attenuato. A volte parla che si è opposto con i suoi amici, con i suoi legionari, così, che erano troppo violenti con gli abitanti, con i vietnamiti, e che ha fatto anche a pugni per difendere qualcuno di un villaggio che subiva queste violenze da parte dei legionari francesi.
Quindi questo ci
per
dice...
cui da una parte c'è lui che parla di guerra, di attacchi che hanno fatto, che ha sparato, che ha ucciso, e ogni tanto viene fuori questa espressione che sente che sta povera gente tutto sommato non aveva nessuna colpa e che subì una violenza fortissima da parte della Francia.
E allora, se avete voglia di scoprire meglio, se per caso non l'avete sentita o se per caso siete arrivati solo adesso, potete risentirvi in podcast tutti i 100 episodi della storia di Antonio Cocco, oppure potete leggervi il libro, che sono l'insieme delle lettere di cui sta parlando Gianni, che Antonio scriveva a casa, si intitola La Ridotte Isabelle nella legione straniera senza ritorno, da Dien Bien Phu, pubblicato da Terre di Mezzo, grazie anche all'archivio dei diari. Ricordiamo che questo è stato vincitore del premio Pieve del 2017, se non ricordo male, dico bene Gianni, 2017 per l'archivio dei diari. Gianni Cocco, grazie ancora davvero per averci permesso di raccontare la storia di tuo fratello Tony. In bocca al lupo per tutto.
Benissimo, grazie a voi.
A presto, ciao, buona giornata. Ciao. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad through me. E quindi salutiamo davvero, diamo l'addio ad Antonio Cocco e alla sua storia, e io ci tengo moltissimo a ringraziare Mauro Pescio che l'ha raccolta e raccontata, ma in particolar modo anche tutto l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che ha pubblicato un libro che ci ha messo a disposizione la sua storia. Vi ricordo il libro, come dicevo poco fa al telefono con Gianni, è La Ridotta Isabel. Grazie a Gianni, a Giovanni Cocco, a Gianluigi Cortese, a Sergio Serra e a tutta la grande famiglia Cocco per averci permesso di raccontare la storia di Tony. Ora diamo la linea al GR, io vi auguro un ottimo fine settimana, la prossima comincerà con nuove storie e con una nuova storia seriale. Grazie a Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni, fate un ottimo weekend, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!